Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Il Picchetto, la trasmissione di radiazione.info che si occupa di lavoro. Adesso facciamo partire la sigla e fra pochi minuti torniamo in onda. Vado.
Vi auguro buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Aveva una porta a metà dove i guardioni controllavano quando tu andavi al cesso, di sotto e di sopra. Guardate la dignità dell'uomo, si tornerà così.
Vengono 2 mesi nelle linee, nelle catene di montaggio, negli altiforni, facciamo un po' per uno. Magari le cose può darsi che cambiano in Italia, magari i politici si mettono in testa che forse ci sono davvero dei lavori che è impossibile non andare a pisciare, non andare a mangiare e avere 4 lire da fare. E quando sarai stufo e dirai di no, un nuovo giorno.
Un'unica occasione avrai, cantiere, fabbrica, scuola, ghetto e quartiere, non dormiranno i ribelli nelle città, non sarà più come vorrà il potente, sarà il ritorno della civiltà e si ballerà.
Eccoci qui in onda ancora su Radiazione per la seconda puntata del Picchetto. Adesso leggeremo un comunicato dei compagni di Bassano dell'Assemblea Operaia No Signor No.
Sì, un comunicato che si inserisce in quello che è il clima politico di questo periodo di assenza di governo dopo le elezioni che ci sono state il 4 marzo. Un comunicato che si intitola «Cambia la forma ma non la sostanza, la lotta rimane l'unica via». Sono passate già diverse settimane dal 4 marzo, giorno delle elezioni politiche. Un crocevia per molti, tanto atteso, dopo aver subito legislature e governi imposti senza il volere del popolo. Ora finalmente si è potuto votare, scegliere il partito più amico e adatto a difendere gli interessi della gente. In buona sostanza, il partito che, attraverso le parole, è arrivato meglio alle pance vuote e brontolone. Ed ecco che dalle urne esce un risultato che manda un messaggio chiaro a chi negli ultimi anni, con le sue controriforme, ha precarizzato ai massimi livelli il mondo del lavoro, Job Act, infranto il sogno di arrivare alla pensione vivi o perlomeno in salute, legge Monti-Fornero, e perseguito nel progetto di distruzione della scuola pubblica, Buona Scuola, e del rimanente welfare sociale. Tolta infatti la grossa percentuale di astensione, circa il 27%, gran parte dei voti li hanno raccolti quei partiti che a slogan dicono di voler cambiare il paese, ridare dignità ai lavoratori, difendere i confini nazionali, non si sa bene da chi, e far ripartire l'economia stagnante. Un segno di rottura con le precedenti elezioni e perfettamente in linea con quelle di diversi altri paesi europei, quando regnano incertezza e instabilità e la paura a governare e a far spostare il l'ago della bilancia verso chi urla più forte, spacciandosi da ribelle antisistema o nuovo che avanza. Ma siamo davvero convinti che un voto di protesta possa rappresentare la soluzione all'agonia che vivono ogni giorno milioni di lavoratori? Siamo certi che aver votato il nuovo che avanza coincida con la fine dei nostri problemi? Crediamo fino in fondo a promesse del tipo aboliremo la Fornero o l'Italia riparte con il reddito di cittadinanza? Purtroppo le nostre certezze sono altre. Viviamo un presente che ci condanna a morire sul lavoro quotidianamente, oltre 150 morti dall'inizio dell'anno, con il Veneto in testa a questa triste classifica. Con imprenditori liberi di sfruttare, chiudere, licenziare, inquinare e reprimere a volontà. Provvedimenti disciplinari a pioggia in ogni settore e moniti verso chiunque alzi la testa. Per non parlare del nostro potere d'acquisto che continua a calare giorno dopo giorno. Una tendenza che l'eventuale nuovo governo, Lega o 5 Stelle che sia, non invertirà e presto lo vedremo costretto a varare nuove riforme antipopolari, funzionali al club di ricchi e potenti finanzieri, banchieri, industriali, che continueranno ad arricchirsi devastando e dominando il nostro presente, nonché misure sempre più aggressive contro la classe lavoratrice. Qualunque sarà il capo del nuovo governo, resterà inalterato il nostro impegno all'interno della NATO, come non cambierà il legame, la sudditanza, i diktat della BCE. Questo perché i margini di profitto dei padroni vanno necessariamente difesi, sia attraverso l'emanazione di leggi e accordi nazionali, ma anche consolidando e perché no conquistando a son di bombe vecchie e nuove aree del pianeta, dove rapinare materie prime e garantirsi manodopera a prezzi stracciati. In un contesto mondiale dove sempre più aspri i rapporti tra superpotenze. Si pensi ai dazi USA su acciaio e alluminio e quelli tra loro e popoli oppressi. Palestina e Siria da ultime, la guerra sarà sempre più protagonista con tutta la sua feroce distruzione. Motivo per cui le spese militari anche nel nostro paese non potranno che lievitare, in barba alle uscite degli aspiranti premier che vorrebbero diminuirle. Ecco perché siamo fieri oppositori di chi fa della xenofobia la sua principale arma di propaganda, per gettare fumo negli occhi di milioni di lavoratori e tenerci divisi. E allora che fare? Da dove ripartire? Gli esempi che dobbiamo seguire sono le lotte dei lavoratori della logistica, dimostrazioni reali che con la tenacia e le pratiche dure dei blocchi e dei picchetti si può far fronte agli attacchi dei padroni e organizzare il rilancio per conquistare diritti e tutele. I ferrovieri francesi, che stanno scioperando ad oltranza contro la riforma di privatizzazione e scorporazione delle ferrovie statali, sono un altro faro da seguire, oltre che per il protagonismo della categoria, anche per la grande solidarietà che giunge dalle altre e dagli studenti. Solo dove si costruiscono percorsi di lotta, dal basso, decisi e mossi dai lavoratori stessi, possiamo prendere coscienza della nostra forza e dell'importanza del protagonismo operaio. Soldi ne prenderemo sempre meno, diritti e sicurezza pian piano si stanno erodendo sempre più, questa è la vera sostanza del capitalismo. Continuare a lamentarsi, ad organizzarsi per cambiare? Aspettare il salvatore o iniziare a credere nella nostra forza lavorando per unire ciò che oggi è diviso? Rompiamo gli indugi, abbandoniamo paure e illusioni, perché ormai rimane gran poco da perdere ma tanto da riguadagnare. Assemblea operaia, non signor no. Beh, è un comunicato sicuramente importante che si inserisce bene nel periodo che stiamo vivendo.
Sì.
Oggi, oltre al comunicato e alla rassegna stampa delle notizie, avremo la possibilità di sentire in radio due compagni dell'Electrolux. Uno è Agustin Breda, che da poco ha avuto una sentenza che lo vede vincitore rispetto all'Electrolux che lo voleva licenziare, un licenziamento politico che ha visto costruirsi attorno a sé anche tanta solidarietà, e poi un altro compagno invece dello stabilimento sempre dell'Electrolux di Porcia che ci farà un po' il punto della situazione del suo stabilimento e dell'introduzione dell'industria 4.0 dentro Electrolux. Io adesso farei partire una canzone,
sì,
poi
facciamo un breve stacco musicale, poi torniamo in diretta.
Anche questo pezzo fa parte della mia ora storia, da Fabrizio Ceruso a tutti i ragazzi che cadono oggi in Palestina. E allora è dedicata questa canzone a tutti quelli che lottano ancora.
Fratelli di Giorgiana Masi, Fabrizio Ceruso, Walter Rossi, figli della stessa madre, figli della stessa rabbia.
Fumo nero, coperto le brucia, fumo nero, domina città, lo stesso fumo.
Eccoci di nuovo in diretta qui sul picchetto, ricollegandoci all'articolo di prima dove concludeva dimostrando come l'opera logistica non esistono oggi un'avanguardia all'interno della classe lavoratrice. Leggiamo un articolo tratto da InfoOut di oggi, dice: Modena, lacrimogeni contro operai in lotta. Questa è l'ottava giornata di sciopero organizzato dai lavoratori auto-organizzati del Sicobas, da quando lo scorso dicembre l'azienda ha licenziato il delegato sindacale, dipendente dell'azienda da più di un decennio, attraverso una serie di richiami, accuse fasulle, come dimostrato dalle carte presentate dall'avvocato e dal sindacato, che confermano la natura politica del licenziamento. In seguito all'ultimo sciopero avvenuto lo scorso venerdì, dalle prime ore di questa mattina il picchetto ha continuato a ingrossarsi con la solidarietà dei lavoratori in solidarietà dalla provincia di Modena, Parma e Bologna.
proseguita la chiusura totale rispetto a qualsivoglia tavolo per l'ottenimento di un reintegro portato avanti dai padroni e sostenuto di fatto dalla prefettura, che ha negato ogni irregolarità. Intorno alle 13 la questura ha richiesto l'intervento della celere, che ha sgomberato il picchetto con un fitto lancio di lacrimogeni. Un dato che rende evidente come gli organi di gestione del territorio, insieme a Confindustria, cerchino in tutti i modi di ostacolare qualsiasi forma combattiva, divertenza, all'interno dei posti di lavoro, come già visto nella logistica e nel settore carni, cercando di bloccare qualsiasi agibilità nei posti di lavoro. Ai tentativi di repressione i lavoratori hanno risposto rilanciando i prossimi scioperi e mobilitazioni nella città.
Ecco, questo è uno dei piccoli esempi, uno dei tanti esempi che i lavoratori della logistica portano avanti in tutta Italia. Ormai le mobilitazioni in questo settore, ma ormai si sono allargati anche ad altri settori come il settore carni, anche altri magazzini della grande distribuzione. Ormai non è più solamente un discorso come era agli inizi legato alla logistica, diciamo, quella dei corrieri. Sono degli esempi di lotte sicuramente combattive che dovrebbero essere assunte ad esempio da tutti i lavoratori. E adesso io proverei a metterci in contatto con Agustin Breda, certo. E provare a fare la telefonata, così che ci facciamo un po' raccontare quella che è la situazione in Electrolux, sia riguardante il suo licenziamento ma anche riguardante le condizioni che si vivono dentro lo stabilimento di Susegana.
Sì, quindi mettiamo un breve stacco musicale e poi torniamo con intervistando il compagno.
Sfortunatamente la giustizia di un sistema come il nostro mette in galera la vita della gente che lotta per un mondo migliore. Poi però la gente che ha fatto le stragi, e ne hanno fatte tante in Italia, sta ancora in giro, non si sa neanche chi è stato.
Con Agustin, ciao.
Ciao.
Ti abbiamo chiamato per un po' raccontarci quella che è la tua storia, insomma, la tua vicenda e un po' quelle che sono le condizioni dentro Susegana.
Sì, la mia vicenda nasce da una forte contestazione che c'era stata anche dei lavoratori, quindi anche con scioperi, parlo da 2015-2016, per le condizioni di lavoro, perché l'aumento delle prestazioni sulle linee di montaggio tradizionali fordiste che ci sono all'interno di tutto il gruppo Electrolux, quindi anche a Susegana, ma sono più o meno simili a Porcia delle altre parti, aveva prodotto un aumento esponenziale delle malattie professionali che noi abbiamo seguito, portato all'INAIL, e l'INAIL l'aveva riconosciuto. ed erano determinate appunto da un cambiamento, da un aumento dei ritmi di lavoro, della prestazione chiesta ai lavoratori, agli operai di queste catene di montaggio, donne in particolare. E avendo noi denunciato questo all'INAIL, all'ASL, e chiesto l'intervento dell'ASL, perché a nostro parere un indice previsto dalle normative mondiali della sanità e anche dalla nostra legislazione, che si chiama l'indice OCRA, misura la quantità di movimenti che tu devi fare massima entro la quale diciamo così puoi avere una condizione di sicurezza. Noi ritenevamo che quell'indice fosse abbondantemente superato, cioè che la quantità di micro operazioni chiesto al lavoratore lo mettesse a rischio, e questo ha determinato in effetti le malattie professionali. Abbiamo denunciato allo SPISAL e chiesto all'ASL territoriale, chiesto all'ASL di intervenire. L'ASL è intervenuta, ha verificato e alla fine a giugno del 2017 ha anche condannato l'azienda con una sanzione penale perché non applicava le norme della sicurezza previste, le normative di sicurezza previste anche su questo aspetto. Essendo stato io promotore di conoscendo uno l'unico delegato all'interno della RSU, conoscitore dell'indice OCRA, di come si calcola, è un meccanismo complesso, è un algoritmo complesso da applicare, ma appunto se studiato si può fare, l'azienda ha pensato bene di provare a trovare una motivazione che non era questa sul licenziamento, e ha messo, essendo che io accudisco una signora anziana, mia zia, da anni con la 104, ha messo un detective, e il quale ha ricostruito, un detective privato, ha ricostruito una sua lettura dei miei movimenti dicendo che io il tempo prevalente non lo utilizzavo per stare con la signora assistita, con la zia assistita. Io mi ero difeso immediatamente dicendo no, io è vero che il tempo prevalente non sono stato lì fermo con la zia, perché la zia non è inferma, ha una sua autonomia, 97 anni, ma 97 anni non sei totalmente autonomo, e io sto un po' con la zia, un po' vado a fare la spesa, vado a prendermi le cose, insomma faccio le attività, anche altre attività attinenti, e poi lo faccio in diversi momenti della giornata, la mattina, il pomeriggio, la sera e via così. E loro hanno sostenuto la tesi che invece no, che io dovevo stare lì, e mi hanno licenziato in tronco. Mi hanno licenziato a pochi giorni dall'arrivo dello SPISAL all'interno della fabbrica, e quindi un momento delicato che poteva servire, dopo anni che stavamo dietro a questa vicenda, a spiegare bene a chi veniva dello SPISAL quali erano le posizioni più delicate e quant'altro. Questo alla fine, ricostruito puntualmente grazie al buonissimo lavoro fatto dagli avvocati Summa Giacomo di Roma e Gasparini Barbara e Alessandro Capuzzo di Padova, che hanno lavorato in maniera certosina nel ricostruire tutti gli elementi che provassero sia la mia correttezza nell'uso della 104 sia la ritorsività, perché quello era l'elemento, alla fine anche con dei testimoni tra i lavoratori che hanno potuto testimoniare le varie vicende, è emerso quella verità che noi sostenevamo fin dall'inizio e che il giudice ha accolto pienamente, e quindi sono stato reintegrato, sia perché il fatto dell'uso della 104 improprio non esiste, ma sia anche perché la vera motivazione del licenziamento non era il presunto uso improprio del 104, ma ritenuto dal giudice stesso ritorsivo nei confronti dell'azione sindacale che avevamo fatto in quella fabbrica lì, e io tra i tanti.
Ecco, quindi un licenziamento appunto politico in piena regola, che tra l'altro si inserisce all'interno di un clima, quello dell'Electrolux, che è tutt'altro che sereno da quello che leggiamo, altamente, fortemente ritorsivo nei confronti dei lavoratori. Leggevamo l'altro giorno, alla scorsa puntata, che ci sono state delle ritorsioni contro un'operaia accusata di aver rallentato la catena di montaggio.
Sì, all'interno dello stabilimento di Susegana c'è stato un cambio di dirigenza a inizio 2017, è arrivato un nuovo direttore e da allora la situazione è degenerata, nel senso che sembra che in quella fabbrica lì la responsabilità delle cose che non vanno sono la poca volontà dei lavoratori a lavorare, quando sono, appunto, come dicevo, sono gli operai quelli sottoposti a ritmi di lavoro fuori legge, cioè è stato dimostrato dalla polizia giudiziaria dello Spisal, che ha sanzionato l'impresa su questo. Quindi non stiamo parlando di sensazioni, ma di atti giuridici già avvenuti, di atti di sanzione da parte della polizia giudiziaria già avvenuti. E purtroppo, dico io, questo fatto non ha prodotto ad oggi un intervento della magistratura più serio a tutela delle persone, perché a fronte di una certificata condizione di violazione delle norme di tutela dei lavoratori, servirebbe nei confronti di questa impresa a Susegana, ma io credo che sia uguale anche negli altri stabilimenti, anche se la condizione, diciamo, politica degli altri stabilimenti non sembra agitata come a Susegana, ma le condizioni prestative, le malattie professionali, la degenerazione del rispetto della salute è presente a mio parere in tutti gli stabilimenti. Premesso questo, sì, è politica, è stato un atto ritorsivo politico, ma quello che a me piace sottolineare è che c'è un problema profondo anche di limite del sindacato, perché tutti sanno cosa sta succedendo dal punto di vista delle condizioni di prestazione, delle condizioni di salute degli operai e delle operaie, ma non si vuole mettere mano e intervenire anche efficacemente, non solo sul piano giudiziario e sul piano tecnico con lo Spisal, ma anche politico-sindacale con un'azione rivendicativa, intervenire sulle condizioni di lavoro, che oggi secondo me sono, e quindi di salute dei lavoratori, sono l'elemento più delicato che c'è all'interno delle imprese, non solo all'Electrolux.
Tra l'altro, mentre tu eri nel mentre che tu sei stato licenziato, visto che adesso c'è stato il reintegro, c'è stata l'Electrolux ha disconosciuto l'RSU, se non mi sbaglio, e inoltre ha firmato una serie di accordi proprio con le segreterie invece sindacali, accordi che non sarebbero passati di fronte non sarebbero passati se ci fossero state ancora le RSU a doverli firmare.
Quello che sarebbe successo se c'era o non c'era RSU non lo so che hanno fatto un accordo che ha aumentato gli orari di lavoro, loro l'hanno chiamato un accordo di flessibilità, aumentando sulla condizione, come dicevo, già gravosa sulle 8 ore di lavoro, hanno pensato bene di far fare un'ora in più la sera, più alcuni sabati lavorativi in flessibilità, quindi tra l'altro neanche pagati di fatto, perché il meccanismo è: io lavoro in più, un'ora in più adesso che l'azienda serve, i sabati che adesso che l'azienda serve, e poi quando l'azienda dovesse avere un calo produttivo in secondo momento, ti lascia a casa e vieni pagato con quelle ore che hai lavorato in questo periodo, e quindi io mi autopago i periodi a casa. Già questo basterebbe, questo per dire che siamo di fronte a una destrutturazione della responsabilità d'impresa, dell'organizzazione del lavoro dell'impresa. Ma a parte questo elemento, i lavoratori, appunto, vengono chiamati a far più ore nel momento in cui non ce la fanno già a fare le ore che devono fare. I sindacati hanno fatto comunque questo accordo perché altrimenti, eccetera, perché il contratto nazionale e quant'altro, lo hanno portato al voto, e chi è andato a votare? Gli impiegati, i tecnici, cioè tutte figure che non sono coinvolte nell'orario aggiuntivo. Gli operai che erano coinvolti, sì, certo, una parte ha votato, e è passato questo accordo a maggioranza proprio perché hanno votato figure non coinvolte. Se votavano solo gli operai, il rapporto sarebbe stato 2/3 di no e 1/3 di sì. Lo hanno rovesciato perché poi hanno fatto, appunto, votare quella fetta di operai non coinvolti assolutamente e la fetta impiegatizia non coinvolta, li hanno mandati, li hanno blindati. Però questi giochetti lasciano il tempo che trovano, perché in questi giorni che hanno iniziato a fare le ore, la gente non ci va, sciopera e va a casa. E quindi vedremo come si svilupperanno. Ho iniziato ieri e il 60-70% degli operai se ne sono andati.
Beh, questa è sicuramente un'ottima risposta ai tentativi da parte dell'Electrolux di far passare degli accordi così infami. Tra l'altro
sì, dovrebbe anche capirlo anche il sindacato, che c'è un limite, oltre che l'Electrolux che non capisce niente, nel senso che loro hanno il profitto in testa, è l'unica logica che io vedo nella loro diciamo attuale organizzazione, è quella di spingere per un profitto che in effetti è un po' in difficoltà, e quindi ogni strada è buona. Il problema è che il sindacato deve capire che prima di tutto e soprattutto c'è la salute delle persone, e il profitto non può essere un profitto che va contro la persona, deve essere antropocompatibile.
Sarebbe che se pensiamo al numero di morti sul lavoro che siamo costretti a leggere ogni giorno, vediamo come invece il profitto passi sopra proprio alla salute e alla vita dei lavoratori, soprattutto in questa fase di crisi dove i diritti, dove c'è una contrazione dei diritti e c'è un attacco nei confronti proprio di quelle misure di sicurezza che diventano superflue rispetto alle spese magari riguardanti l'ammodernamento dei macchinari, l'introduzione dei robot e così simili.
Allora, l'introduzione dell'automazione è una cosa positiva nel mondo del lavoro, perché anche se riduce il numero, diciamo così, riduce l'attività umana applicata e sostituisce l'attività umana applicata, questa è in contraddizione solo nel momento in cui tu non provi a impostare una scelta che di fronte all'intervento della macchina che libera l'uomo dal lavoro, tu ridistribuisci l'orario di lavoro e quindi mantieni a lavorare le persone. Cioè non, è una scelta politica anche questa di finanziare i robot, l'investimento sui robot, senza tener conto che ovviamente questo finanziamento dei robot produce anche una riduzione dell'occupazione, ma che può essere recuperata per altre strade. E poi se il robot mi sostituisce in lavori ripetitivi e faticosi e privi di sostanza, è un fatto positivo. Cioè, certo. Adesso io sono per la liberazione dal lavoro inutile, e lo ritengo inutile in quel senso lì, cioè che produce solo del danno fisico se portato alle estreme conseguenze, come a mio parere sta accadendo. Però le imprese in questo momento mettono i robot e in più chiedono ulteriori sacrifici, ulteriore pressione lavorativa per arrivare a un profitto maggiore, più ampio di quello che, diciamo così, l'essere umano che sta lavorando in quella condizione lì è in grado di sopportare fisicamente, quindi di conseguenza. La storia della ragazza che gli hanno mandato la contestazione perché non c'era, è emblematica, perché la persona semplicemente gli avevano accelerato così tanto la quantità di lavoro da fare con una forbizia che ogni tanto i capi turno si sa benissimo fanno, cioè accelerano un po' la linea per recuperare il pezzo perso, il guasto eccetera, lei non ce la faceva, non ha mollato, ha, come si dice, invaso lo spazio della collega successiva, e a quel punto sono stati costretti a fermare la linea, e perché appunto se no non si riusciva, si sovrapponevano, e il fatto di aver fermato la linea loro hanno pensato bene di contestare. Lì da contestare non è la ragazza, chi ha fatto quei ritmi di lavoro lì e chi accelera le linee, quindi bene che hanno fatto lo sciopero, poi affronteremo anche in via giudiziaria il problema.
Bene, se non sbaglio adesso il piano industriale di Electrolux nel 2000 dovrebbe arrivare a scadenza circa nel 2020-2021, se non sbaglio. Che impressioni avete dentro Susegana rispetto anche alla crisi che c'è stata con il piano di taglio del personale, di portare fuori la produzione verso paesi con un costo del lavoro inferiore?
Questo tema, perché poi il gruppo Electrolux è, per quanto riguarda l'Europa, è chiuso all'interno dell'Unione Europea, non è che ha stabilimenti che vendono in Europa fuori, mi pare forse uno in Egitto, ma insomma complessivamente sono tutti qui, producono e vendono all'interno dell'Europa i loro prodotti. Qualcosa arriva anche dalla Cina, ma non certo lavatrici, frigorifero, ma piccoli elettrodomestici. C'è un problema di dumping all'interno dell'Unione Europea che andrebbe affrontato, perché è inutile che io finanzio le imprese, come è successo con, per aiutare Electrolux, diciamo così, a scegliere di non andarsene del tutto dal nostro paese. Lo Stato è intervenuto, quindi i cittadini con le loro tasse sono intervenuti contribuendo a defiscalizzare, a decontribuire una parte del salario dei lavoratori. Questo è avvenuto, ha prodotto dei risultati, anche se limitati, ha fatto sì che durante la crisi ci fossero una serie di strumenti, tra cui gli ammortizzatori sociali, che sono stati utilizzati. Il punto è che mentre noi facevamo tutti questi sacrifici, c'è stata una ridistribuzione della ricchezza prodotta totalmente disomogenea, tanto che le figure apicali hanno aumentato notevolmente diciamo così, i premi, che parliamo di migliaia e migliaia di euro a figura, di riconoscimento, di benefit, di premi in denaro per la loro attività, mentre gli altri lavoratori si chiedevano sacrifici, allo Stato si chiedeva sacrifici e si chiedevano sacrifici anche sul salario. Quindi un paradosso che mentre tu ti trovi un'impresa che ti dice che è in difficoltà economiche, tutta la struttura apicale, in qualche caso anche diciamo dai capi squadra che apicali non sono a salire, hanno ricevuto premialità elevatissime di cui i lavoratori e gli operai sono esclusi, di cui gli operai non hanno visto nulla e ne sono totalmente esclusi. Quindi ci sono di quei paradossi infiniti, perché quando si parla del profitto di un'impresa non c'è solo quello che ti fanno vedere, che l'impresa ha perso oppure che il bilancio è in pareggio o il bilancio è in rosso. Se il bilancio si dichiara che è in rosso, ma i gruppi dirigenti che ci sono si sono divisi milioni e milioni di euro, che alla fine sommati tutti fanno 3, 4, 5, 600 milioni di euro di diciamo così, di distribuzione di benefit, è evidente che tu non dichiari allo Stato, non paghi le tasse allo Stato perché risulta un'impresa in difficoltà, ma in verità l'impresa va bene, va molto bene, tanto che si può permettere questo tipo di premialità e di ridistribuzione solo apicale del reddito prodotto dagli operai.
Ok, ti ringraziamo per il tuo intervento in radio e ti facciamo anche gli auguri della vittoria che sei riuscito a strappare ad una multinazionale come quella dell'Electrolux. Ti salutiamo.
Va bene, vi ringrazio e a sentirci.
A presto, ciao.
Qui di nuovo in diretta,
Torniamo in diretta dopo l'intervista ad Agustin Breda, che ci ha raccontato la sua storia. E rimanendo invece, rimanendo sempre sull'Electrolux, ma spostandoci di stabilimento, da Susegana passiamo a Porcia, e siamo in collegamento con Gianluca.
Pronto? Pronto, ciao Gianluca, siamo in diretta su radiazione.info.
Salve.
Stavamo parlando di Electrolux e volevamo parlare anche di Porcia. Ci puoi fare un po' un aggiornamento di quella che è la situazione nello stabilimento dove lavori tu?
Va bene, però per fare un aggiornamento è utile partire da dove eravamo. La fabbrica di Porcia, di Electrolux, fa soltanto lavatrici e fino al 2008 era l'unica fabbrica grossa ancora presente, diciamo, sui paesi occidentali e dell'Europa. Altrimenti tutte le altre fabbriche sono state chiuse, come quelle in Spagna, in Francia, in Germania, sempre che facevano lavatrici. Dal 2008 la fabbrica di Porcia faceva 2.400.000 lavatrici e copriva tutto il fabbisogno di lavatrici di Electrolux. Poi ci hanno detto che è arrivata la crisi, che eravamo in troppi presenti in fabbrica, e quindi hanno cominciato a dichiarare che la situazione era deficitaria per quanto riguarda lo stabilimento di Porcia. Nel 2014 siamo stati sotto investigazione per quanto riguarda Electrolux. Ci sono state tutta una serie di lotte sindacali con presidi fuori dalla fabbrica e siamo riusciti a non solo a mantenere lo stabilimento aperto contro il parere di Electrolux che voleva chiuderlo, ma addirittura siamo riusciti a ottenere tutta una serie di aiuti regionali, nazionali, che ci hanno permesso di arrivare ad avere un contratto di solidarietà che tuttora vige. È da dire che comunque, per quanto Electrolux dica che c'è crisi, le lavatrici, il numero di lavatrici per quanto riguarda il gruppo non è diminuito, perché quelle lavatrici che non vengono più fatte a Porcia adesso vengono fatte in Polonia. Quindi il totale per ogni singolo anno di lavatrici prodotte da Electrolux e ben oltre comunque i 2 milioni di pezzi.
E diciamo che la differenza sostanziale è che hanno portato all'estero una parte della produzione delle lavatrici per godere del dumping salariale e quindi pagare meno.
Esatto. Qui a Porcia hanno mantenuto soltanto l'alto di gamma, come lo chiamano loro, cioè quelle lavatrici che vengono vendute intorno ai 1.000 euro o poco meno, mentre in Polonia continuano a fare il basso di gamma. Questa situazione qua è a tuttora vigente, e soltanto che in parte il contratto di solidarietà sta per finire, quindi già il prossimo anno 2019 avremo una situazione molto difficile, perché non abbiamo più copertura salariale retribuita in solidarietà. E in parte perché invece che diminuire, nonostante tutti gli incentivi dati ai lavoratori per andare per licenziarsi, siamo arrivati a oltre 70.000 euro dati dall'azienda a ogni singolo lavoratore che esce dallo stabilimento, 70.000 euro lordi logicamente, e siamo arrivati all'introduzione nello stabilimento, nelle linee di montaggio, di tutta una serie di robot che hanno sottratto ulteriori posti di lavoro. E determinate zone ormai, dove ad esempio fino a una decina d'anni fa c'erano 4, 5, 6 persone che facevano un determinato lavoro, oggi sono completamente automatizzate. Quindi man mano che la gente esce dallo stabilimento perché accetta l'incentivo, ce ne sono altri che perdono il loro posto di lavoro per l'introduzione delle nuove tecnologie.
Che è un po' questa, diciamo, una tendenza che vediamo un po' ovunque ormai, anche con favorito dal piano Industria 4.0 che è stato messo nella legge di bilancio ormai da qualche anno e che prevede grossissimi superammortamenti, iperammortamenti per i padroni, quindi con uno sgravio fiscale che va a tutto vantaggio delle aziende.
Sì, questo è senz'altro vero. Ma diciamo che non è ancora partito, almeno a livello di Electrolux, non è ancora partito veramente il piano 4.0, perché il piano 4.0 di Electrolux prevede uno stravolgimento totale dello stabilimento. Adesso non si sa esattamente dove verrà fatto, ma il nuovo prodotto, la nuova lavatrice, non sarà più costruita sul fabbisogno dell'essere umano, quindi tutte le fasi di lavoro in base all'essere umano, ma sarà tutta automatizzata. E sarà una fabbrica dove non ci saranno più l'operaio manovale, ma ci sarà il tecnico che dovrà intervenire quando l'impianto si ferma. E è un investimento che riguarda centinaia di migliaia di euro di Electrolux, che comunque ha gradito il fatto che l'Italia, oltre ad avergli fatto dei sgravi fiscali per mantenere lo stabilimento di corsia aperto, gli conceda ulteriori sgravi attraverso il piano Industria 4.0. Però al momento siamo in quella fase in cui vengono introdotti dei robot insieme sulla linea di montaggio. E non solo vengono introdotti dei robot, ma gli stessi tecnici, i meccanici, gli elettricisti dello stabilimento, non gli viene insegnato cosa fare qualora il robot si ferma, ma gli vengono forniti degli occhiali speciali con telecamera e da controllo remoto il tecnico della ditta che ha fornito il robot dà indicazioni al meccanico, all'elettricista, dove intervenire qualora la macchina o il robot si fermi. Quindi vuol dire anche esternalizzare tutta l'assistenza. Il meccanico, l'elettricista dello stabilimento non è più un tecnico, ma è praticamente quello che fornisce il braccio a una mente che sta a chilometri, centinaia di chilometri da lì.
Andando quindi anche a erodere un po' quella che era una delle poche figure dentro la fabbrica che godeva, come dire, di una posizione legata alle proprie competenze, alle proprie conoscenze in ambito meccanico ed elettrico e che in qualche maniera, diciamo, sfuggiva, diciamo, alla razionalizzazione della produzione sulla linea e che poteva appunto vantarsi del proprio saper fare. In questa maniera, esatto. Qua anche i meccanici e gli elettricisti diventano parte integrante di una grossa macchina nella quale le proprie conoscenze valgono zero, diciamo.
Esatto, diciamo che gli attuali meccanici e elettricisti saranno gli operai manovali attuali, perché gli operai manualmente verranno sostituiti dalle macchine, però di contro gli stessi tecnici, gli elettricisti e meccanici diventeranno dei manovali agli ordini, così diciamo, di un tecnico di una ditta esterna. E questo andrà a vantaggio col tempo nella riduzione dei costi, anche perché un elettricista, per quanto bravo sia, non avrà più il potere contrattuale che aveva fino adesso, perché le sue conoscenze non saranno più dirette. saranno indirette, quindi diventerà anche lui un numero.
Certo. Ma questi occhiali sono già stati introdotti a Porcia oppure è ancora un processo?
La fabbrica di Porcia attualmente farà una fase di sperimentazione per l'intero gruppo di questa nuova tipologia di intervento e dovrebbero cominciare con diciamo fine di quest'anno a utilizzare questi occhiali particolari.
E invece rispetto a tutto, tu dici tutto il piano dell'industria 4.0 è invece un piano molto più complessivo rispetto alla fabbrica, quindi diciamo che il destino di Porcia è legato al fatto se Electrolux deciderà o meno di investire in industria 4.0 a Porcia oppure decidere di investire su un altro stabilimento e quello di Porcia diventerà obsoleto automaticamente.
Esatto, nel senso che se fino a 10 anni fa vedevamo che le industrie andavano verso il lavoro a basso costo, quindi gli operai meno pagati, il paese dove gli operai venivano meno pagati erano l'Eldorado per le grandi multinazionali. Con la fabbrica 4.0 la necessità di avere altri parametri dove allestire un nuovo stabilimento diventano principali. La via di comunicazione, le infrastrutture, una capacità, una localizzazione più centrale rispetto agli altri stati, ad esempio europei, diventano basilari perché non conta più l'operaio massa, ma contano più altri fattori per installare una fabbrica del tutto automatizzata. E soprattutto il discorso di infrastrutture, di scuole tecniche adeguate al nuovo concetto degli operaio tecnico diventeranno prioritarie rispetto al passato.
Certo, quindi diciamo che questo andrà ovviamente a detrimento di tutti i vecchi stabilimenti che sono un po' in giro per l'Europa e che risulteranno obsoleti nella misura in cui che questa industria 4.0 verrà introdotta.
Esatto.
Quando è che più o meno ci sarà un po', cioè si vedrà un po' di luce su quello che potrebbe essere il futuro di Porcia? Quali sono le tempistiche circa l'anno prossimo?
Diciamo che da sempre i piani industriali di Electrolux sono quinquennali, quindi il prossimo dovrebbe partire con la fine del 2020, inizio 2021, e quindi è probabile che già verso la fine del 2019, metà 2019, si potrà sapere quali sono le intenzioni di Electrolux anche per gli altri stabilimenti presenti in Italia, anche perché a parte quello di Forlì, gli altri tre, quello di Solaro che è vicino a Milano, quello di Susegana e quello di Porcia, sono in una situazione molto difficile, non hanno un futuro certo, e questo è anche legato a problematiche di prodotti sbagliati, perché ad esempio Solaro, che è una fabbrica dove fanno le lavastoviglie, per quanto gli operai siano stati bravi e non gli si possa dire niente, lì è stato completamente sbagliato il prodotto e quello ha anche rischia di decretare la chiusura di quello stabilimento, mentre per quanto riguarda altri stabilimenti, ad esempio quello di Forlì che fa cucine, che fa forni e piano di cottura, le cose sono decisamente migliori. L'importante è di aver individuato un prodotto adeguato alle necessità del cliente è fondamentale per la vita o la morte di uno stabilimento.
Certo, perché chiaramente se un prodotto è in fine produzione, come dire, e l'azienda non intende investire più in quel segmento, anche lo stabilimento rischia la chiusura. È un po' quello che stiamo vedendo in Fiat, dove il grande piano industriale Pomigliano si è andata a scontrare col fatto che la Fiat sta man mano andando a diminuire i numeri di modelli Fiat che va a produrre, quindi anche gli stabilimenti necessari, le linee produttive necessarie, tendenzialmente devono diminuire.
Esatto, chiaro.
Va bene, ti ringraziamo, ci sentiamo magari per ulteriori aggiornamenti quando ci saranno, per ulteriori informazioni.
D'accordo, saluto
Grazie.
tutti. Ciao.
Ciao.
La noia ci assale, macchie di sangue su un filo d'argento, in mezzo all'erba o sopra il cemento, in mezzo all'erba o sopra il cemento, nella mia città, nella mia città. Voglia di vivere, ma solitudine. Che cosa manca nella mia città?
Torniamo in diretta, sono le 19:57, mancano 3 minuti ormai alla conclusione di questa puntata, una puntata ricchissima dove abbiamo sentito i contributi di due lavoratori e compagni dell'Electrolux. Facciamo un po' di saluti. Prossimo appuntamento sarà
Il 22 maggio, sempre qui su Radiazione alle 7.
sempre con un'altra puntata del Picchetto. Potete rimanere connessi con noi tramite la pagina Facebook Il Picchetto o tramite quella di Radiazione. Per chi avesse contributi, volesse dire la sua su quello che è il mondo del lavoro oggi, può trovarci su
Ci scriva su
Facebook.
Facebook.
Ciao!
Ciao, buona serata.
Vi auguro buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Avevo una porta a metà dove i guardioni controllavano quando tu andavi al cesso, di sotto e di sopra. Guardate la dignità dell'uomo, si tornerà così.
Vengono 2 mesi nelle linee, nelle catene di montaggio, negli altiforni, facciamo un po' per uno. magari le cose può darsi che cambiano in Italia, magari i politici si mettono in testa che forse ci sono davvero dei lavori che è impossibile non andare a pisciare, non andare a mangiare e avere 4 lire da fare.